cave dei polli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Dopo la scoperta dei meccanismi di retroazione e i nuovi sviluppi nel campo della neurologia, la terza spinta che condurrà alle conferenze Macy viene dall'ambito ancora in incubazione delle macchine calcolatrici. Il 6-7 gennaio 1945 si incontra la cosiddetta società teleologica creata da Fiener, Eichen e von Neumann, cui abbiamo già accennato, e la riunione, vera e propria prova generale dei futuri raduni dei cibernetici, si svolge all'Istituto per gli Studi Avanzati di Princeton. Il primo giorno intervengono von Neumann sullo stato delle ricerche sui calcolatori e Wiener su quello dell'ingegneria della comunicazione, a cui seguì un dibattito animato. Il secondo, McCulloch, affianca Laurente Denot, come ricorderà Wiener,
nella convincente presentazione dell'attuale stato del problema dell'organizzazione del cervello
e delle potenziali applicazioni neurologiche della nuova tecnologia ancora senza nome. McCulloch ha colto l'atmosfera dell'incontro, ricordando la giostra di von Neumann e Wiener attorno a un annoso problema di tecnologia elettronica, la questione della scatola nera nel contesto bellico.
A Laurente Denot e a me fu chiesto di considerare due ipotetiche scatole nere rinvenute dagli alleati presso i tedeschi. Nessuno sapeva a cosa servissero, ma entrambe le scatole nere recavano indicazione di un ingresso e di un'uscita. Norbert stava russando a pieni polmoni e la cenere del sigaro gli cadeva sulla pancia. Ma quando Laurente e io cercammo di rispondere, Norbert si alzò di scatto e disse: «Naturalmente potreste immettere una dopo l'altra tutte le possibili frequenze sinusoidali e registrare l'uscita, ma sarebbe meglio immettere un rumore, diciamo un rumore bianco». Vidi la scintilla negli occhi di Johnny von Neumann. Sapeva che uno stimolo, per un uomo o una macchina, deve essere conforme alla configurazione dei suoi filtri di ingresso e che il rumore bianco non avrebbe aiutato. Seguì un meraviglioso duello. Norbert inseguiva Johnny con un enorme bastone e Johnny danzava intorno a Norbert con una spada. Alla fine se ne andarono a pranzo sotto braccio.
Wiener uscì molto gasato dal congresso. Lo reputava un grande successo e pensava fosse giunta l'ora di creare un istituto apposito per lo sviluppo della nuova avventura interdisciplinare. Come ricorderà nella sua autobiografia,
in breve scoprimmo che persone attive in tutti quei campi cominciavano a parlare la stessa lingua, con un vocabolario di espressioni proprie dell'ingegnere della comunicazione. Il servomeccanismo uomo, il calcolatore uomo e del neurofisiologo. Tutti loro erano interessati all'immagazzinamento delle informazioni. Tutti trovarono che il termine retroazione fosse un modo appropriato per descrivere fenomeni degli organismi viventi come delle macchine.
Per tutta la prima metà del 1945, Wiener e von Neumann rimangono in contatto e Wiener cerca di convincere l'ungherese a trasferirsi al MIT, dove sarebbe stato a capo del Dipartimento di Matematica e avrebbe avuto a disposizione un laboratorio tutto suo. Ma von Neumann aveva altri programmi. Infatti, a giugno, proprio mentre veniva inaugurato l'ENIAC, il più grande agglomerato di circuiti elettronici mai assemblato prima di allora, von Neumann presentava, dapprima solamente nei canali segreti militari, la sua prima bozza di rapporto sulla costruzione di una nuova, grandiosa macchina calcolatrice, l'EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, il cui progetto conteneva importanti innovazioni, tra cui una struttura più logica delle macchine precedenti, un'unità di calcolo singola e centralizzata e una nuova capacità di immagazzinare programmi che sarebbero passati alla storia come architettura di von Neumann, la stessa presente tutt'oggi. La nuova macchina progettata era più piccola e molto più flessibile di tutte le antesignane. Sarebbe stata la prima macchina davvero universale nel senso di Turing, capace di eseguire qualunque sequenza appropriatamente prescritta di operazioni, e nella descrizione fornita da Gentleman Johnny, avrebbe posseduto tratti umani e
organi specializzati.
Un'unità di elaborazione centrale o organo aritmetico, un
organo di controllo
logico, una
considerevole memoria,
oltre a
organi di ingresso e uscita
specializzati. Nel suo rapporto, l'unico documento citato era quello di McCulloch-Pitts del 43 sulle connessioni neuronali e fece ampiamente uso dell'analogia dei neuroni per giustificare
un uso coerente del sistema binario
dell'aritmetica che rifletteva il carattere
tutto o niente
delle segnalazioni neuronali,
gli aggregati di tubi a vuoto
che fungevano da reti neurali e riverberi sinaptici dell'EDVAC, la sua memoria che corrispondeva ai
neuroni associativi del sistema nervoso umano
e infine gli organi di ingresso e uscita, ovvero
l'equivalente dei neuroni sensori o afferenti e motori o efferenti.
Thank you. Sebbene il progetto iniziale fosse opera di Mauchly e Eckert, la descrizione, fatta quasi per intero da von Neumann, adoperava per la prima volta un simile linguaggio per descrivere il funzionamento di una macchina, e le immagini evocate riecheggiavano, pur senza citarlo apertamente, il testo di Wiener, Bigelow, Rosenbluth. L'EDVAC, così descritto, era il primo calcolatore a combinare in un unico progetto tutti e cinque i suggerimenti che 5 anni prima Wiener aveva sottoposto all'attenzione di Vannevar Bush, oltre a comprendere anche elementi chiave del puntatore analogico antiaereo, come i meccanismi di correzione degli errori operanti in base a principi di retroazione negativa. Bush non aveva seguito le proposte di Wiener, né mai fatto circolare il suo memorandum, e probabilmente Norbert passò le sue osservazioni direttamente a von Neumann nel corso di uno dei loro tanti scambi informali. Wiener, che sognava una scienza per nulla segreta e al servizio dell'umanità e non degli interessi privati, aveva già subito qualche smacco e altri ne subirà, anche a causa del suo carattere, opposto a quello di von Neumann, che era decisamente più in linea con lo spirito aggressivo del capitalismo tecnoscientifico e militare di allora. Sia il segreto militare, sia la diversità di vedute rispetto alla maggior parte degli scienziati avevano provocato un rallentamento della circolazione delle nuove idee di Wiener, che si diffonderanno solamente grazie alle conferenze Macy. Inoltre, ci fu una sorta di appropriazione indebita delle scoperte del matematico, che, forse anche grazie al suo carattere particolare, all'epoca non si vide riconosciuti i giusti meriti. Infatti, sarebbe stato più corretto parlare della macchina di Wiener von Neumann. Nell'estate, Wiener si intestardì nel suo tentativo di portare von Neumann a Cambridge, ignorando, nel frattempo, sia quale fosse il ruolo del matematico ungherese nel progetto atomico, sia il rapporto presentato sul nuovo computer, dato che da alcuni mesi non riceveva più documenti secretati. Ma a fine novembre, il matematico ungherese gli comunicò che aveva intenzione di rimanere a Princeton e che l'istituto gli aveva concesso di farsi costruire il suo calcolatore EDVAC in collaborazione con una grande società elettronica, la RCA, nascondendogli che sarebbe servito per effettuare i futuri studi sulle nuove testate nucleari e che come soci nel progetto c'erano l'esercito, la marina e, più avanti, l'aviazione e la nuova commissione per l'energia atomica. Come se non bastasse, e proprio su suggerimento dello stesso Wiener, gli portò via il suo ingegnere Julian Bigelow, che divenne la figura chiave nello sforzo di far calare l'architettura di von Neumann in una macchina funzionante.
Una data storica, quella di lunedì 30 settembre 2024, per l'Università di Verona e per la viticoltura italiana. Nello spazio antistante Villa Eugenia in Valpolicella è partita la prima sperimentazione in un campo di piante di vita Chardonnay realizzate con tecnologie di evoluzione assistita, TEA, che hanno l'obiettivo di migliorare geneticamente una pianta al fine di renderla più competitiva in termini di resistenza e produttività. Si tratta della prima messa a dimora di un campo di viti TEA in Europa, che conferma l'avanguardia internazionale della ricerca in campo vitivinicola svolta dal gruppo di genetica agraria coordinato da Mario Pezzotti del Dipartimento di Biotecnologie presso l'Ateneo Scaligero.
È un traguardo importante perché dalla ricerca di base, dallo studio del genoma dal 2007 all'analisi di tutti i processi di regolazione di trascrittomica, quindi di profonda analisi di base del funzionamento del genoma della vite, siamo arrivati fino a utilizzare singole cellule per poterle poi mutare con precisione e quindi fare questa genomica di precisione. E nel frattempo abbiamo anche trasferito i risultati della ricerca attraverso la costituzione di uno spin-off che si chiama Elivite, che ci ha dato la possibilità di realmente mettere a sistema tutte le nostre conoscenze e la successiva applicazione.
Un risultato scientifico che apre nuovi orizzonti della viticoltura, sempre più sostenibili.
Si aprono le prospettive per cui le varietà coltivate di vite che non posseggono geni di resistenza o che hanno i geni di suscettibilità non attivati possono essere disattivati i geni di suscettibilità e renderle non più suscettibili alle malattie, questo come primo elemento, e quindi una conservazione della biodiversità del panorama varietale italiana e la possibilità di rendere la viticoltura molto sostenibile, ambientalmente sostenibile, economicamente sostenibile e quindi vicina al futuro della viticoltura.
Soddisfatto il magnifico rettore Pier Francesco Nocini.
Oggi è una giornata molto bella, felice per i nostri ricercatrici e i nostri ricercatori, per la start-up, per la genetica appunto dei viticoltori, perché realmente oggi è un momento che si è passati dalla ricerca traslazionale all'attività. E io penso che il futuro possa essere in questo momento difficilissimo, roseo, perché le menti delle nostre persone, dei nostri ricercatori sono sempre attive e ci danno una grande felicità. Questo è un progetto sicuramente che supererà i confini dell'Italia e atterrerà nel discorso europeo, e perché no? Pensiamo sempre in grande, perché tanto tornare piccoli è un attimo.
Il campo sperimentale in Valpolicella è di circa 250 metri quadri ed è inserito all'interno nel vigneto dell'Università di Verona con sede a San Floriano. È delimitato da una rete metallica accessibile solo al personale autorizzato e sottoposto a sorveglianza 24 ore al giorno. La sperimentazione prevede la messa a dimora di 5 piante di Chardonnay TEA e 5 piante controllo. A spiegare nel dettaglio il lavoro di sperimentazione è Sara Zenoni, docente di genetica agraria dell'Università di Verona.
Noi abbiamo cercato di aiutare la pianta della vite da dentro, cioè abbiamo cercato di conferire alle nostre viti di interesse, diciamo più economico, la capacità di resistere ai patogeni. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto applicando queste tecnologie nuove, innovative, che hanno il nome di TEA, quindi tecnologie di evoluzione assistita, che consistono essenzialmente in andare a indurre delle mutazioni specifiche, mirate, precise, in geni che la cui attività può in qualche modo aiutare il patogeno ad entrare nei tessuti della pianta. Quindi l'obiettivo era quello di disattivare questi geni, cosa che avviene normalmente in natura. Questa conoscenza l'abbiamo acquisita da mutazioni spontanee che sono avvenute in altre specie e noi l'abbiamo ricreata nella nostra pianta di vite, non alterando altri geni, e l'assetto genetico è rimasto quello esattamente delle nostre varietà di interesse. Come abbiamo fatto? Beh, queste tecnologie ci permettono di inserire in singole cellule di vite un macchinario molecolare che ha la capacità di trovare e tagliare uno specifico gene, una specifica sequenza nucleotidica. Questo taglio, che avviene esattamente dove noi vogliamo che avvenga, fa sì che il DNA si tagli, si rompa e la cellula cercherà poi di ricucirlo, di aggiustarlo. Può aggiustarlo in maniera precisa, ma può anche creare delle mutazioni, ossia inserire o togliere dei nucleotidi diversi da quelli che c'erano prima. Cosa comporta questa specifica mutazione? Comporta che la lettura del gene non sarà più corretta e quindi il prodotto genico non sarà più funzionante. Andando a togliere questa attività, quindi questa funzione biologica, noi facciamo sì che la pianta possa reagire e interagire col patogeno in maniera più sicura, cioè il patogeno non può più entrare all'interno dei tessuti della pianta.
Un macchinario molecolare.
Disinformation and misinformation.
Attention. Alerte confinement.
Let me be clear. WHO did not impose anything on anyone during the COVID-19 pandemic. Not lockdowns, not mask mandates, not vaccine mandates. We don't have the power to do that. We don't want it, and we're not trying to get it.
Attention. Message important. Gardez vos distances. Vous allez être les témoins d'une expérience inédite. Afin d'éviter un prolongement du confinement, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est interdit de se rassembler. Il est interdit de s'embrasser. Il est interdit de se serrer la main. Et surtout, il est interdit de se rassembler, de s'embrasser et de se serrer la main en même temps.
Sei vaccinata, Giorgia Meloni?
Ho prenotato il vaccino.
Ancora no, è giovanissima.
Vabbè, sì.
Ho dato la priorità a chi...
Allora, vabbè, comunque si vaccina, questo possiamo assaggiare.
Sono prenotata.
Che vaccino si fa lei, alla sua età? Non si fa AstraZeneca,
credo. No, credo Moderna.
O Moderna o Pfizer.
Sì, uno di Pfizer, John, credo uno di questi.
Attention. Afin d'éviter de vous affoler, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est formellement interdit de voyager. Il est formellement interdit de se démasquer. Il est formellement interdit de visiter vos aînés. Et surtout, il est strictement interdit de voyager, de se démasquer et de visiter vos aînés en ce moment.
Io ho 49 anni, quando sarà il mio tour.
Beh, da domani qui nel Lazio cominciano i cinquantenni, eh?
Ora, grazie a Dio, 49, se ne parla il prossimo anno sui 50, perché poi quello è...
Attention, voici les toutes dernières formalités. La chaleur de l'été va certainement vous tenter. Surtout... Ne faites rien que vous pourriez regretter. Dans de telles circonstances, nous serons dans l'obligation de vous sanctionner. Hashtag, restez chez vous.
Giovanna, tu ti sei vaccinata con quale?
Guarda, allora, io sono partita senza essere vaccinata perché...
perché non era ancora il mio turno, io sono partita ai primi di aprile, avrei dovuto vaccinarmi a febbraio voleva dire prendere una dose a una persona ottantenne, e francamente io non me la sono sentita di prendere una dose a chi rischiava la vita.
Io non voglio essere vaccinato prima degli altri, non penso di avere nessun diritto in più. Vaccinate prima le commesse ai supermercati, le commesse nei negozi, le persone che, le forze armate, le persone che stanno a contatto con la gente, che spesso sono pagate poco, rischiano tanto e sono le prime persone che devono essere protette, a parte i fragili, gli anziani, i medici, il personale sanitario. Quindi se, per quanto mi riguarda, io aspetto il mio turno, sarà a maggio, agosto, a settembre, mi vaccino quando toccherà la mia età, che tra poco sarà di 53 anni.
Noi non è che predichiamo dei vaccini e qualcuno dice voglio vedere il libretto vaccinale di Zaia perché predica dei vaccini, sono sicuro che lui non l'ha fatto. Certo che non l'ha fatto, ma per scelta, ma non perché siamo di cacca sotto, perché eticamente penso che prima lo debba fare una persona che ha 80 anni, 70 anni e dopodiché si passa a noi.
Voici le toute dernière formalité. La chaleur de l'été va certainement vous tenter. Surtout, ne faites rien que vous pourriez regretter. Dans de telles circonstances, nous serons dans l'obligation de vous sanctionner. Hashtag, restez chez vous.
A better world also means a healthier world.
Brindisi alla salute delle viti geneticamente modificate, TEA.
Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio, uno spumeggiante sabotaggio ha colpito le viti di Chardonnay nel vigneto sperimentale dell'Università di Verona a San Floriano di Valpolicella. Eludendo le misure di sicurezza, sono state sradicate 10 piante, di cui 5 di Chardonnay TEA e 5 piante non modificate, per fornire un raffronto continuo con le prime. Proprio in questa primavera era prevista la prima verifica sulla resistenza ai rigori invernali e la capacità di far sbocciare le prime gemme. Il team formato dal gruppo coordinato dal docente di genetica agraria dell'Università di Verona, Mario Pezzotti, e dal suo braccio operativo Edivite, società spin-off dell'Ateneo con la partecipazione di privati, ha già rimpiantato le viti, ma le speranze che l'iniziativa possa andare avanti non sono molte, come spiega Sara Zenoni, altra docente di genetica agraria che ha seguito il progetto fin dagli esordi.
Le 5 piante TEA sono prodotte in serra, sono fragili, anche nel caso restino in vita hanno subito un forte stress che interferisce con il proseguo della sperimentazione.
Nell'ipotesi che le piante non sopravvivano, c'è la possibilità di iniziare un nuovo progetto che richiederebbe, come avvenuto per il primo, il sostegno del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Potremmo mettere a dimora le piante TEA anche subito, ma i tempi si allungano, perché manca la vernalizzazione, i 6-7 mesi necessari per verificare la tenuta e la produzione delle gemme. Quanto accaduto ha sconvolto tutto il nostro team, ma c'è la volontà di andare avanti, riprendere il lavoro.
Più pessimista David Bolzonella, direttore del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona.
L'atto vandalico è stato grave e al momento non sappiamo se e quando la sperimentazione potrà ripartire. Le viti TEA oggetto della sperimentazione sono frutto di una lunga attività scientifica del gruppo di genetica agraria del Dipartimento di Biotecnologie, che applica moderni approcci di miglioramento genetico. Le piante TEA sono ottenute modificando in modo preciso una specifica sequenza di DNA, senza alterare l'assetto genetico o inserire sequenze esogene. È attualmente in corso di definizione la nuova proposta europea che le differenzia dall'attuale definizione di OGM. Le viti oggetto della sperimentazione, più resistenti alle malattie, come da prove condotte nei laboratori, devono essere valutate in pieno campo per stabilire la loro reale resistenza per ridurre l'impiego di fitofarmaci, a beneficio quindi della salute umana e della sostenibilità ambientale. Per Mario Pezzotti, la prova è stata distrutta quasi irreparabilmente. Sono stati distrutti anni di lavoro in laboratorio. Questa sperimentazione in campo serviva per capire se le piante ottenute in vitro possono avere uno sviluppo anche in campo e diventare un valore aggiunto per la viticoltura del futuro. Un gesto che ci offende, ma al tempo stesso ci stimola ad andare avanti per il bene della scienza e di tutta la filiera vitivinicola. Un atto vandalico veramente assurdo, in quanto rivolto contro una ricerca che mira allo sviluppo di varietà che richiedono minori quantità di agrofarmaci. L'ennesimo atto di oscurantismo autolesionista.
È il commento del presidente della Società di Genetica Agraria Italiana, Silvio Salvi. Queste le parole del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida.
Un vile attacco che danneggia tutto il mondo agricolo. La nostra solidarietà ai ricercatori. Certo che continueranno con passione e competenza il loro lavoro. Se qualcuno teme l'innovazione, noi proseguiremo su questa strada per dare alla nostra agricoltura sempre più forza e strumenti per affrontare ogni criticità. Prima il riso, ora la vite. Nell'arco di pochi mesi due episodi di totale scelleratezza stanno riportando indietro, di anni e decenni, il lavoro già fatto per salvare l'inestimabile patrimonio culturale italiano, puntando sulle tecniche di miglioramento genetico per piante sempre più resistenti agli eventi climatici estremi e alle fitopatie.
Queste le parole del presidente di CIA, Cristiano Fini, che ha aggiunto:
non ci arrenderemo contro questa barbarie. Si tolga l'obbligo di geolocalizzazione dei terreni destinati alle TEA. Si costruisca una rete più forte a protezione di chi nei campi lavora, davvero, per garantire e accrescere, a beneficio di tutti, la quantità e la qualità delle produzioni agricole italiane.
Palazzo della Vite di Confagricoltura sostiene in una nota che
la ricerca sulla genetica vegetale è una via sicura e sostenibile per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e le fitopatie e per potenziare la produttività dell'agricoltura italiana tutelando l'ambiente e l'uomo.
Per la Coldiretti,
l'atto vandalico dimostra che purtroppo c'è ancora troppa ignoranza sulle TEA e sulla loro importanza per il futuro dell'agricoltura italiana, soprattutto da parte di chi continua ad accomunarle immotivatamente agli OGM. Le tecniche di evoluzione assistita non hanno nulla a che fare con i vecchi OGM, poiché non implicano l'inserimento di DNA estraneo alla pianta e permettono di riprodurre in maniera precisa e mirata i risultati dei meccanismi alla base dell'evoluzione biologica naturale. Nel campo del vino potrebbero contribuire, ad esempio, a ridurre gli attacchi della peronospora che negli ultimi anni hanno falcidiato la produzione tricolore.
Per
per il presidente della Copagri, Tommaso Battista.
Un nuovo atto vandalico torna a funestare la ricerca e l'innovazione applicata all'agricoltura, richiamando i più bui periodi oscurantisti della storia. Il miglioramento genetico non solo aiuterà l'agricoltura ad aumentare la resistenza contro i vari patogeni, ma consentirà anche al genoma delle piante di adattarsi con minore stress ai sempre più frequenti effetti del climate change, contribuendo al contempo a mantenere, o in alcuni casi addirittura a incrementare, la produttività e la resa dei vegetali, anche in situazioni sfavorevoli.
Per il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della nona commissione Senato Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare,
quello di questa notte a Verona non è stato solo un attacco vigliacco, ma un danneggiamento gravissimo alla ricerca e al percorso intrapreso sulle TEA per produrre di più e meglio. La scorsa estate i danneggiamenti al riso, oggi quello alle viti. Il progresso e la scienza a qualcuno fanno paura, ma la loro violenza non fermerà il cammino verso un'agricoltura migliore. La difficoltà di ottenere varietà TEA sulla vite è molto più alta. E se colpire un campo di riso vuol dire buttare 5 anni di ricerca, in casi come questi parliamo di almeno 2 decenni.
Dopo aver espresso la propria solidarietà agli imprenditori colpiti, De Carlo ha promesso di attivarsi
subito con il Ministero dell'Ambiente per togliere l'obbligo di geolocalizzazione dei terreni destinati alle coltivazioni TEA. Trasparenza e chiarezza sono fondamentali nella ricerca, ma non è accettabile che ci sia chi le trasformi in uno strumento per arrecare danni alla collettività e fermare l'avanzamento di studi oggi più che mai indispensabili.
Al momento, i modificatori del vivente e i loro sostenitori sono rimasti a bocca asciutta.
A bocca asciutta. A bocca asciutta. A bocca asciutta. A bocca asciutta. A bocca asciutta. A bocca asciutta. A bocca asciutta.
Lo sai che è Torino?
Puoi trovare il primo hamburger creato con l'intelligenza artificiale.
Vai da Birrificio Torino.
Se amate il tartufo, questo panino non potete perdervelo. Creato dall'intelligenza artificiale, ma cucinato con amore umano.
Una al latte, creme di tartufo e funghi, patina fassona, fontina e cipolla caramellata.
Inoltre, uovo al tegamino, tartufo nero, maio al tartufo con contorno di patate al forno aromatizzate al tartufo.
Ma andiamo all'assaggio.
Veramente buono.
Ma il tartufo si sente?
Sono signorine, non voglio sporcarmi, lo taglio a metà.
Guarda, guarda, voilà.
L'abbiamo provato a turno e la reazione è sempre stata questa.
Tutto sprodolo.
Mamma mia, il paradiso, raga, il paradiso.
Ora, quando avrai voglia di provarlo, saprai dove andare. Da Birrificio Torino.
L'introduzione del passaporto vaccinale elettronico in Austria potrebbe dare vita a una struttura di sorveglianza senza precedenti. Le autorità e le istituzioni potrebbero ottenere un accesso quasi illimitato ai nostri dati più personali. Uno scenario che potrebbe aprire la strada a un controllo digitale senza precedenti. Il pericolo di una sorveglianza totale si avvicina minacciosamente. Come sottolinea anche l'ex presidente dell'ufficio criminale della Turingia, Uwe Kranz.
Thank you.
Questo è un contratto di sorveglianza. Questa convenzione sulla cibersicurezza sarà abusata. Questo può già essere previsto ora. E chi è GMT è registrato. Chi non è GMT è praticamente negativamente registrato. L'Europa sta passando dalle misure di emergenza a una gestione a lungo termine del Covid-19.
Il cofondatore di Anwälte für Aufklärung, Michael Brunner, considera l'introduzione del passaporto vaccinale elettronico come un attacco mirato alla libertà di ogni singolo cittadino.
L'obbligo di un passaporto vaccinale elettronico e di un registro delle vaccinazioni attacca direttamente i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto alla protezione dei dati. Anche la conservazione preventiva è inammissibile, secondo la Corte di Giustizia dell'UE.
Anche il professor dottor Martin Hadic, specialista in microbiologia, virologia, epidemiologia delle infezioni, infettivologia e medicina tropicale, mette in guardia contro una seria minaccia alla nostra sovranità attraverso l'introduzione del passaporto vaccinale elettronico.
Nel caso del passaporto vaccinale elettronico, contrariamente agli argomenti ostentati, non si tratta né della nostra salute né della nostra sicurezza, ma piuttosto del pensiero guidato, della perdita dell'autodeterminazione, cioè di una privazione dei diritti per tutti i cittadini e del più grande aumento di potere di élite autoproclamate, non democraticamente legittimate, segnato da un controllo massimo e da possibilità di punizioni draconiane, impossibili da invertire, dall'inizio dell'umanità a oggi.
Per entrare nel bagno pubblico, rigorosamente misto, le monete sono bandite. La Svezia ha fatto della lotta al contante una priorità. Qui si paga tutto con carta di credito, ma il futuro è contenuto in un microchip.
Arriva il controllore, ti chiede di mostrare il biglietto, si avvicina alla tua mano ed esegue una scansione. Così, ecco.
And there we go.
Siamo stati i primi operatori di viaggio al mondo ad utilizzare questa tecnologia per rispondere alle richieste dei nostri clienti.
Un vero boom, tanto che si organizzano party. 150 euro, una leggera puntura e la tua vita quotidiana è semplificata. Il tuo corpo connesso.
Sì, lo senti, il chip è proprio qui, sotto pelle. Non cambia nulla, c'è più metallo in un'otturazione dentale che in un chip.
Addio carte di credito, documenti di identità o chiavi elettroniche. Basta allungare la mano per aprire la porta, pagare la spesa, comprare persino le bibite al distributore. Tutta la tua vita racchiusa in un microchip grande quanto un seme di mela. Qualcuno potrebbe avere timore di condividere i propri dati e comportamenti con altri.
È una questione che va presa sul serio. Chi ha un chip impiantato nella mano rischia che qualcuno vi possa accedere illegalmente, avvicinarsi con un lettore e leggere quello che c'è scritto. Ma non è più pericoloso che usare un telefonino. Io non metto nulla sul mio chip che non voglia condividere. Lo sviluppo della tecnologia è democratico e tutti devono avere accesso. In Svezia persone di ogni età utilizzano i chip, molti per esigenze pratiche, altri come me perché vogliono saperne di più sul biohacking. Consideriamo il diabete, una delle malattie più costose del mondo occidentale. Cosa accadrebbe se impiantassimo un chip ai nostri figli all'età di 10 anni che riporti costantemente la presenza di glucosio nel sangue? Potrebbe accadere che all'età di 13 anni il sistema dia un allarme. Se continui a mangiare così, il rischio è che ti ammali di diabete. Tutti i dati che raccolgo sul mio stato di salute potrebbero essere condivisi col mio dottore. In questo modo, andando nel suo studio una volta all'anno, lui o lei avrebbe già un quadro completo. Non riterrebbe necessario misurarmi la pressione né farmi gli esami del sangue, perché me ne sarei già occupato io.
Tecnologia indossabile, dispositivi interconnessi. Il corpo umano sarà la prossima grande piattaforma.
Tra tutte le tecnologie che potranno arrivare tra i prossimi anni, quella più sconvolgente secondo me è proprio la possibilità di connettere i nostri cervelli con il wireless di fatto. Il nostro cervello ha dei neuroni che comunicano tra di loro a una certa velocità. Se io devo parlare con te, io devo trasformare il mio pensiero in parola, poi io devo comunicarla con te, tu devi ascoltarla, a volte non senti le parole giuste, c'è l'interpretazione, un sacco di problemi e poi sei lentissimo. Tra qualche anno noi potremo avere delle nanotecnologie che puoi mettere dentro una pillola, come ti mangi un'aspirina, entra nel corpo, in 20 minuti fa il giro del tuo sistema e arriva fino al cervello. E lì queste nanomacchine escono e cominciano ad attaccarsi ai tuoi neuroni e li collegano ad internet. Tu non solo comunichi più velocemente con un'altra persona rispetto a come facevi prima parlando o scrivendo, ma adesso io posso comunicare con te più velocemente di come il mio emisfero destro comunica col mio emisfero sinistro. Tu potrai parlare con altre persone più velocemente di quanto tu non parli con te stesso, nella tua stessa testa. I tuoi neuroni saranno collegati tra di loro tramite tecnologia digitale, quindi anche loro potranno comunicare con questa velocità qui. Chiaramente a quel punto la tua stessa testa cambierà per comunicare in un modo in cui non abbiamo mai fatto, e sarà un volo a livello evoluzionistico. Questa tecnologia inizierà a diventare disponibile secondo me tra 10-15 anni. Già adesso con l'elettroencefalogramma io posso leggere quello che sta nella tua testa e trasformarlo in parole singole, lettere, alcune emozioni programmate. Quindi siamo, diciamo, la versione 0.1. La versione 1.0, quella vagamente stabile che funziona, sarà tra 15 anni. Da quel momento lì ci sarà un salto evolutivo della specie, perché nei 15 anni successivi ci sarà più sviluppo tecnologico, innovativo, di creatività, di cultura, di quanto non abbiamo avuto nei 10.000 anni precedenti. Non è fantascienza. Tutto quello che ti ho detto è tecnicamente possibile, solo molto difficile in questo momento. Tanto quanto era difficile guardarsi un video in alta definizione su una roba che avevi in mano 25 anni fa, perché era tecnicamente impossibile allora. Ma anche allora sapevamo che tutti i pezzi della tecnologia che servivano per vedere quel video in un device che avevi nella tua mano esistevano, devono solo essere migliorati, perfezionati, ed è esattamente quello che è successo.
Prezioso laboratorio a cielo aperto.
La viticoltura soffre molto del fatto che le piante sono sensibili e suscettibili a molti funghi, molti patogeni. Le nostre piantine volevano essere delle piantine più resistenti, avevamo già dei dati sperimentali in laboratorio che lo dimostravano e adesso dovevamo dimostrarlo in campo, e quindi era un passo per una viticoltura più sostenibile.
Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio dei vandali hanno distrutto le viti di Chardonnay messe a dimora nel vigneto sperimentale dell'Università di Verona, San Floriano in Valpolicella. Le piante fanno parte del progetto basato su tecniche di evoluzione assistita per sconfiggere le malattie che colpiscono le viti e che sono sempre più difficili da gestire anche a causa dei cambiamenti climatici.
Nel caso specifico la pianta voleva essere resistente alla peronospora, è una malattia che richiede fino a 20-25 trattamenti l'anno, quindi immaginatevi anche aiutarla nell'essere più resistente al 50%, otterremo un ottimo risultato di abbattimento dell'utilizzo di questi fungicidi e sostanze chimiche che spargiamo nell'ambiente, che sono tossiche per l'uomo.
Il campo, autorizzato in base a tutte le normative per i genetisti agrari, rappresentava un prezioso laboratorio a cielo aperto.
Siamo stati i primi in Europa a iniziare una sperimentazione in campo con queste viti modificate geneticamente con le nuove tecnologie di miglioramento genetico.
Cosa farete adesso?
Beh, noi continuiamo perché la viticoltura ne ha bisogno e la ricerca italiana ne ha bisogno. Beh, noi continuiamo.
Come ormi urlati nella tempesta.
la nave dei Condor. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.